Le dispense di cui si parla nella bibliografia sono in arrivo, le porterò settimana prossima in segreteria, dopodiché i tempi della segreteria appunto per stamparle credo che siano molto rapidi. Ecco. Le dispense non sostituiscono i testi, li integrano, quindi sulle dispense trovate dei riferimenti anche al testo di Stenberger, questo che è diciamo il manuale base ermeneutica ebraica della Bibbia, ecco questo direi che è proprio il manuale base, quindi ci sono dei riferimenti fra le dispense e il manuale, però le dispense non escludono questo testo fondamentale. L'altro testo che comunque vi consiglierei caldamente e che è indicato in bibliografia è questo della Milka Ventura Vanzinelli, Fare le orecchie alla Torah, della Giuntina. Come vedete è un libro molto piccolo cioè, e rispetto a Stenberger meno tecnico, anche se comunque presenta i criteri rabbinici per l'interpretazione ebraica della scrittura in maniera molto precisa. Per cui direi che soprattutto per chi è intenzionato a proseguire poi su questo genere di discorso, questo testo della Avanzinelli può aiutare, anche perché porta esempi relativamente alle scritture e alle fonti rabbiniche che possono integrare quelli proposti da Stenberger. Quindi direi che nella bibliografia i due testi di cui sicuramente non si può fare a meno sono questi due. Ecco, questo invece per chi fosse interessato è l'annuario di cui vi parlavo, dove non solo c'è l'elenco di tutti i corsi, sia questi di aggiornamento che quelli dell'Istituto di Scienze Religiose, ma anche il calendario accademico, con tutte le indicazioni che a uno studente possono interessare, soprattutto per chi di voi con questo corso integra il percorso di scienze religiose o di altro. Bene. Se non avete domande su quanto avete fatto con la professoressa Milani, io direi possiamo continuare. Sì. Ah, ecco, avevo ragione, allora sì, è questo il secondo campanello, ecco, scusate, bisogna... Beh, comunque non abbiamo ancora ufficialmente iniziato, erano solo indicazioni tecniche. Bene, quello che io volevo iniziare a fare oggi con voi... buongiorno. Un primo, diciamo, approccio a quelle che sono le dinamiche dell'interpretazione ebraica della scrittura a partire dalle fonti che avete visto con la professoressa Milani. Ecco, oltre al canone ebraico delle scritture, so che avete parlato però anche delle altre fonti, cioè se utilizziamo termini come Mishnah, Talmud, Midrash, sapete esattamente a che cosa ci riferiamo. In particolare, noi oggi cominceremo a entrare in quelle che sono le dinamiche di tutto ciò che si riferisce sotto il grande, diciamo, ombrellone del Midrash, perché è una sorta di grande orizzonte molto ampio dove il termine Midrash può essere usato a livelli diversi e che comprende tutto ciò che è interrogazione del testo biblico. Cioè, perché ci possa essere ermeneutica rabbinica, perché ci possa essere midrash, cioè ricerca della scrittura nella scrittura, il presupposto è che ci sia un canone biblico, che ci siano dei metodi per poterlo interrogare e che ci sia una comunità che lo interroghi. Quindi sono i tre presupposti dai quali non possiamo prescindere. Quindi un canone biblico già definito, ed è quello che avete visto con la professoressa Milani, dei criteri fissati dalla tradizione e una comunità che interroga il testo biblico. Per capire però che cosa vuol dire midrash, cioè ricerca, midrash viene dalla radice darash, che in ebraico significa cercare, investigare, bisogna capire un attimo quali sono le potremmo dire, le dinamiche narrative già interne alla scrittura stessa. Quando la tradizione rabbinica fisserà il Midrash anche come corpo di testi che commentano il testo biblico, non farà altro che trasformare in corpus canonico un modo di interrogare la scrittura che in qualche modo è già interno alla stessa. Cioè il Midrash non nasce fuori dalla Bibbia, ma il Midrash nasce internamente alla narrazione biblica e al modo stesso con cui la Bibbia si è formata nel tempo. Come sapete, la fissazione del canone avviene in un processo abbastanza lungo che vede anche una fase orale, all'interno della quale già queste dinamiche di narrazione e interrogazione sulla narrazione precedente consegnata dalla tradizione già sono presenti. Quindi possiamo dire che nel passaggio dalla fase orale a quella scritta del testo biblico già c'è uno spazio per poter parlare di interpretazione. E ultima premessa: quando parliamo di Midrash dobbiamo ogni volta chiederci, è il commento alla scrittura del determinato maestro o è il corpus di libri canonici ai quali questo commento ha portato? Perché anche qui non sempre si tratta, come vedremo, della stessa cosa. Ci sono dei midrashim, midrashim è il plurale di midrash, dei midrashim canonizzati che commentano la scrittura, suddivisi quindi secondo la scansione dei testi biblici. C'è il midrash al Pentateuco, c'è il midrash praticamente a tutti i libri biblici. Ci sono raccolte di midrashim, di commenti e insegnamenti che esulano da questo corpus che ha fissato i commenti ai testi biblici e che comunque fanno parte del midrash, ma chiaramente non sono esattamente la stessa cosa. Per cui, ecco, midrash è un termine che ogni volta va inquadrato nell'orizzonte chiaramente di riferimento. E nell'orizzonte del Midrash oggi si tendono a collocare anche i targumim, le parafrasi aramaiche alla scrittura. Parleremo di questo, ne vedremo anche qualche esempio, lo troverete nelle dispense, perché in realtà quando si comincia nelle sinagoghe a parafrasare la scrittura per passare dall'aramaico, lingua che gli ebrei imparano a parlare in Babilonia, all'ebraico, lingua del testo biblico e che gli ebrei tornati da Babilonia hanno dimenticato, ecco, in questa operazione di parafrasi molto spesso si fanno delle glosse e quindi la parafrasi spesso già commenta. In questo caso anche il Targum, potremmo dire, è già una prima forma di Midrash, potremmo dire canonico, perché i Targumim poi si fisseranno in forma canonica. Quindi ancora una volta termine Midrash usato in senso allargato. Quindi per questo anche noi vedremo degli esempi di Targumim. Ora, questo processo di chiarimento e precisazione del testo biblico nasce, abbiamo detto, internamente al farsi della scrittura stessa, ma diventa un'esigenza forte per l'ebreo soprattutto dopo il ritorno da Babilonia, quando appunto c'è il problema della lingua. Il testo biblico è in ebraico, ma si parla aramaico. Quindi la si parafrasa in sinagoga, però la si studia anche nelle sinagoghe che nascono come luoghi di studio, oltre che di preghiera. Per cui si creano quei tre presupposti che vi dicevo prima: un testo non ancora canonizzato definitivamente, ma con un canone in fieri, non ci sono ancora criteri rabbinici ufficiali definiti, ma ci sono degli orientamenti in ogni caso, e c'è una comunità che ha bisogno di leggere il suo testo sacro. Quindi diciamo che un momento particolarmente importante per il sorgere, il farsi del Midrash, sarà anche proprio il ritorno dall'esilio di Babilonia. Ci troviamo quindi già all'interno di quel periodo, io non so se ne avete parlato con la professoressa Milani, è definito oggi come giudaismo medio. Ne avete parlato? No. Allora vale la pena spenderci due parole. Il periodo che va dal IV-III secolo prima dell'era cristiana fino al II secolo dell'era cristiana inclusa viene definito oggi da alcuni studiosi come per esempio Boccaccini giudaismo medio, perché ha delle caratteristiche che si distinguono sia dal giudaismo antico precedente all'esilio, sia da quello che sarà il giudaismo post-biblico. È un periodo di grosse tensioni, ma anche di grossi fermenti religiosi, e che vede il nascere di fenomeni dei quali alcuni continueranno nel tempo, anche dopo la caduta del Tempio, altri finiranno. Vuoi per esempio le comunità come quella di Qumran o dei terapeuti nel nord dell'Africa. Questi saranno fenomeni che finiranno, anche questi ambiti di lettura e commento delle scritture, che però utilizzeranno un altro metodo di lettura del testo, che è quello dell'attualizzazione del Pesher, non tanto il Midrash. Questi fenomeni finiranno, gli altri continueranno. Il nostro sarà, diciamo la corrente midrashica, sarà uno dei fenomeni che continueranno. E proprio nel giudaismo medio troviamo quei maestri ai quali poi tardivamente verranno ricondotte le regole del Midrash. Vivranno tutti nel periodo del giudaismo medio, in particolare nel primo secolo dell'era cristiana. Come siete abituati a citare il periodo prima e dopo l'era cristiana? Prima e dopo Cristo, prima e dopo l'era volgare? Nelle dispense troverete prima e dopo l'era volgare, perché normalmente in giudaica non si usa il riferimento a prima e dopo Cristo, quindi normalmente si trova prima e dopo l'era volgare. Ecco, i maestri, vi dicevo, ai quali verranno ricondotte le varie regole, saranno soprattutto quelli del primo secolo, in particolare il maestro Hillel. Questo orizzonte quindi che abbraccia un periodo, come vedete, piuttosto ampio, il primo filone che sta un po' alla base del Midrash e che incontriamo è quello che potremmo definire la tradizione del Perush. Perush, la radice biblica. Dunque, quanti di voi conoscono l'ebraico, tra l'altro? Va bene, allora, ecco. No, perché nelle dispense troverete per le citazioni dei vari passaggi sia l'ebraico che le lettere latine. Ecco, quindi per chi ha interesse a leggere anche in ebraico ci sarà la possibilità. Perush viene dalla radice parash, Peresh Shin, per chi conosce l'ebraico, che è anche quella da cui deriva il termine fariseo. Ecco. Che qui però usiamo nell'orizzonte di una tradizione di commento dove diciamo i due termini chiave sono Perush da una parte e dall'altra Beur, le radici sono Bet, Alef e Resh, e che indicano in maniera diciamo quasi sinonima un atteggiamento di rilettura e commento della scrittura già interno al testo biblico. Adesso vi porterò qualche esempio. Anche se non avete la Bibbia davanti, si può seguire tranquillamente. Poi nelle dispense troverete invece il versetto biblico citato sia in ebraico che in italiano. Ecco, la traduzione italiana non è quella della CEI. È una traduzione che ho fatto io, che ho cercato di lasciare il più letterale possibile, proprio perché sia più facile collegare le radici verbali alla traduzione italiana. Ora, queste due radici che orizzonte di significato comprendono? Per quanto riguarda la radice parash, da cui viene anche fariseo, il significato fondamentale è separare e distinguere. Un commento presuppone che ci sia la separazione di una porzione di testo e una distinzione in parti.
in maniera che possa essere capito. Mentre la radice bar, bet, alef e resh, comprende il significato fondamentalmente di dichiarare, dire esplicitamente, ma anche chiarire e spiegare. Quindi sono per alcuni aspetti sinonime, per altri aspetti comunque tutte e due riferite alla necessità di una spiegazione. Ora, diciamo che un primo esempio all'interno della Bibbia dove io l'ho citata per seconda, o meglio la radice bar è sicuramente presente e chiara, un primo esempio è al primo capitolo del Deuteronomio. In Deuteronomio capitolo 1 versetto 5 noi troviamo esattamente questa affermazione: al di là del Giordano, nella terra di Moab, iniziò Mosè a spiegare letteralmente questa Torah dicendo. In ebraico noi troviamo che Mosè iniziò a spiegare l'uso della radice qui bar, quindi un dichiarare, spiegare, esplicitare. Che cosa? Per chi conosce l'ebraico, et Torah, quindi questa Torah, credo che la CEI traduca legge, qualcosa del genere, ma quindi siamo nel Deuteronomio, teniamo presente che siamo all'interno di un testo che è stato canonizzato piuttosto tardi e che sappiamo risente di tutta la tradizione profetica e sacerdotale, risente in senso positivo, e che comunque tende a rileggere tutto quello che è stato il passato della storia di Israele, mettendo in bocca a Mosè una serie di sermoni. Quindi è chiaro che il Deuteronomio chiami, in qualche modo si rifaccia a una Torah, perché qui la delineazione del Pentateuco già è qualcosa di, è un dato di fatto. Quindi Mosè cominciò a spiegare questa Torah dicendo. Ora, qual è la Torah che sta spiegando Mosè? Sicuramente quella Torah che viene riletta nel contesto della riforma di Giosia. Viene attribuito a Mosè, ma è chiaro che il riferimento è a Giosia. Ma la cosa fondamentale è che la costruzione del versetto qui riporta in qualche modo idealmente il lettore ai piedi del Sinai. Quindi questa è già una chiara rilettura di quello che è stata l'esperienza dell'Esodo. Quindi troviamo una delle radici per noi importanti e troviamo già questo metodo di rilettura del passato. Ecco, Mosè che spiega la Torah dicendo. Ora, questa spiegazione presuppone in qualche modo che ci sia all'interno della Bibbia quella che potremmo dire un po' la strategia del ricordo. Quindi il fatto che questo testo si sia formato in qualche modo rileggendo progressivamente i ricordi della propria storia e interrogando spesso anche quello che è stato il passato. In un testo che forse qualcuno di voi conosce, Zachor di Yerushalmi, un testo della Pratiche Editrice, questo è un testo molto piccolino ma molto interessante, Yerushalmi cerca di spiegare in termini, diciamo, più comprensibili al lettore occidentale in che modo per l'ebreo si è stratificato il ricordo e si è fissato poi nei testi biblici. Vi cito letteralmente Yerushalmi: se Erodoto è stato il padre della storia, i primi a dare un significato alla storia stessa sono stati gli ebrei, e lo hanno fatto proprio attraverso il procedimento del Midrash. Fu l'antico popolo di Israele ad attribuire per primo alla storia importanza decisiva, creando in questo modo una visione del mondo delle cui premesse si appropriarono in un secondo tempo la cultura cristiana e quella islamica. Ed ecco qua il passaggio chiave. Soltanto presso Israele e non altrove, l'ingiunzione a ricordare è sentita come un comandamento religioso per un intero popolo. E il ricordo come avviene interrogando i testi precedenti. Anche nei salmi spesso lo troviamo, interroga i tempi antichi, interroga gli arcani, i nostri padri ti racconteranno. Ecco, questa è la strategia di chi interroga un testo e interroga una storia, ne seleziona alcuni ricordi, altri no, e li trasmette. In questo processo di trasmissione ci sta anche il Midrash. Vi faccio un altro esempio biblico, un testo famosissimo che si ritrova nel libro di Neemia, al capitolo 8, il versetto 8 in particolare, quindi Neemia 8:8, dove si dice che questi sono gli ebrei convocati da Neemia presso la porta delle acque. Quindi se siete stati in Israele, nella città vecchia, siamo molto vicino al muro occidentale in una delle porte che porta poi verso la città di Davide. Quindi quella è un po' la zona ai piedi dell'attuale muro occidentale. Neemia 8:8 dice il testo, e lessero, tra l'altro qui il verbo ebraico è kara, vayikeru per chi conosce l'ebraico, quindi più che lessero proclamarono, dal libro anche qui della Torah di Dio, la Torah di Mosè qui è diventata questa volta la Torah di Dio, si sottolinea il chiaro riferimento trascendente, facendo distinzioni, qui la radice usata è parash, quindi leggendo, distinguendo a brani, e davano il senso, il significato, e comprendevano la lettura, la proclamazione. Questa è la traduzione letterale. Qui abbiamo esattamente i passaggi di quello che è, potremmo dire, un midrash orale. Un leggere distinguendo in brani, per dare senso, per trovare il significato. Distinguere i brani e interrogare il testo è un'operazione che ha a che fare col dare senso, non ha un altro obiettivo. È un modo di interrogare il testo biblico. Chi sono le persone autorevoli deputate a separare, distinguere e dare senso? Qui dal testo si farebbe riferimento in qualche modo ai farisei o comunque a dei maestri accreditati. Se leggete tutto il capitolo 8 di Neemia, si fa riferimento in certi punti ai farisei o a dei saggi, addirittura a volte se ne indicano i nomi. Comunque si fa capire che ci sono persone autorevoli all'interno della comunità deputate a fare ciò. Vuol dire che questo tipo di operazione non è qualcosa che può fare chiunque, deve essere qualcosa fatto da un personaggio autorevole, accreditato. E anche questo è un ambito nel quale possiamo presupporre una lettura preceduta dalla parafrasi in aramaico. Quindi probabilmente prima di fare distinzioni nel testo biblico per dare senso sarà stata fatta la parafrasi in aramaico, perché questi sono tutti esuli di Babilonia. La potremmo chiamare la prima sinagoga all'aperto, questa, che esiste già ai tempi del Tempio, e questo porterà dal punto di vista storico anche a tensioni notevoli tra la cultura della sinagoga e nel Tempio e cultura del Tempio. Ora il fatto di dare senso a ciò che si legge rimanda ancora una volta al Deuteronomio, questa volta al capitolo 30, al versetto 14, dove si dice che la parola rivelata è molto vicina a te, si dice non è più in cielo, ma è vicina a te, nella tua bocca, nel tuo cuore, per metterla in pratica. Ecco ancora perché bisogna dare senso, per portarla vicino alla bocca dell'uomo. Quindi questi sono già primi esempi di come all'interno del testo biblico si intravedono orizzonti narrativi interessanti. Ne vedremo poi, dovremo farcela anche esempi più espliciti. Prima di passare però ad altri esempi più espliciti, Volevo farvi qualche esempio di come già all'interno semplicemente della parafrasi dall'ebraico in aramaico è possibile agli stessi gruppi consonantici delle parole ebraiche dare significati diversi. Qual è il nostro obiettivo? Capire che nell'epoca in cui il testo biblico non era ancora vocalizzato dai massoreti, noi sappiamo che la vocalizzazione massoretica definitiva è nell'epoca post-biblica, quindi siamo piuttosto lontani dal periodo nel quale adesso siamo entrati, la proclamazione ai tempi di Neemia alla porta delle acque. Ecco, l'obiettivo è capire come in questo periodo, prima della vocalizzazione massoretica, il testo della scrittura solo consonantico poteva dare adito a letture diverse anche solo nella scelta delle vocali utilizzate per la lettura. Ecco. Quindi molti midrashim tra i più antichi, tutti quelli soprattutto con una tradizione orale grossa precedente all'epoca post-biblica, leggono il testo della scrittura non come i massoreti, ma in altra maniera, perché nessuno ne aveva ancora fissato una lettura definitiva. E questo si prestava poi a una interpretazione midrashica chiaramente in varie direzioni. Io ho selezionato alcuni esempi che poi troverete nelle dispense, di cui adesso cerco, vediamo un attimo se è possibile, indicandovi qui i gruppi consonantici, aspettate, mi organizzo, i gruppi consonantici traslitterati con l'alfabeto latino, vediamo un attimo se riusciamo a fare la stessa operazione che si può fare sul testo in ebraico. Prendiamo come primo gruppo consonantico questo, la mem la trascriviamo come m, la dalet la trascriviamo come d, la bet e la resh. Questo primo gruppo consonantico, mem, dalet, bet, resh, lettere latine m, d, b, r, e vediamo che cosa può succedere. Io posso vocalizzarlo così, mettendo qui una E, qui una A e qui un'altra E. Viene fuori Bedaber. Chiaro? Ecco. È il deserto. Quindi Bedaber. Però ho un'altra possibilità. Riscrivo il mio gruppo consonantico. Qui non metto vocali, se scrivessi in ebraico qui metterei sotto uno Sheva, qui una I e qui una A, viene fuori Midbar. Scusate, Medaber parlare, scusate, scusatemi, sono una svista mia. Medaber, questo è parlare e questo è deserto. Sono partita dallo stesso gruppo consonantico, ho introdotto vocali diverse. Ecco, è chiaro che dal contesto si dovrebbe normalmente capire se stiamo parlando o se stiamo parlando di deserto. Non sempre il contesto però lo permette, ma questo è per mostrare come chi leggeva ai tempi di Ezra e Neemia la scrittura dal testo solo consonantico poteva dare sensi diversi. Questo un primo esempio. Un altro esempio lo possiamo fare qua sotto. Come gruppo consonantico prendiamo la chet ebraica, ve la trascrivo con ch perché è una lettera aspirata, poi mettiamo la resh, la trascriviamo come r. Poi mettiamo una vav che trascriviamo come w e mettiamo poi una tav, trascriviamo come t. Altro gruppo consonantico presente non solo nella Torah ma in tutto il canone biblico. Io posso vocalizzarla così, leggendo questa come u e leggo harut. Harut è un altro verbo e significa inciso. Questa è una radice verbale, la chet Resh Tav Karat, che vuol dire incidere, incidere, scrivere. Io però posso vocalizzare anche in un altro modo. Qui metto una E, qui uso la mia Vav sempre come una U, è una delle lettere ebraiche dell'alfabeto ebraico spesso usata come vocale, e lasciamo la Tav. A questo punto ho scritto Cherut. Cherut vuol dire libertà. C'è un trattato, il trattato dei padri, il Pirkei Avot, che ha all'interno del Midrash ha una sezione agadica. Ecco, con la professoressa Milani avete visto la diversità fra Midrash arachico e agadico, per caso? No, non avete. Dunque, quando all'interno dei generi letterari del Midrash ci sono due grossi filoni, quello narrativo agadico e quello invece normativo, che fonda i precetti. Ecco, noi ci occupiamo di quello naturalmente narrativo. Ora, in una di queste sezioni che si trova nei trattati dei padri, il Pirkei Avot, appunto, c'è un bellissimo passaggio dove si dice di leggere la Torah data al Sinai, non tanto come parola Harut incisa su tavole, ma come Cherut, libertà su tavole. Quindi proprio usando questo gruppo consonantico si arriva a dire che la parola di Dio non è solo incisa su tavole, ma è libertà su tavole, semplicemente cambiando la vocalizzazione del gruppo consonantico. Cioè nella parola inciso io posso leggere libertà. Ciò che Dio mi ha dato come parola incisa su tavole è una libertà su tavole. Questa è un'operazione midrashica, cogliendo quindi all'interno del gruppo consonantico quali possono essere i significati nascosti. Ancora qualche esempio. Questa è una sorta di kalita. Ecco, per esempio, è anche questa, la radice benedire, bara. Anche questa ampiamente utilizzata nel testo biblico. Noi possiamo vocalizzarla così, berach, ed è una delle voci del verbo benedire, da cui poi verrà anche berachah, il sostantivo berachah, benedizione. Qui egli ha benedetto. Oppure posso vocalizzarla con due E, berek, e diventa il ginocchio, il gomito, il ginocchio, perché la benedizione viene tra l'altro da una radice verbale, questa barak, che indica anche l'incurvare un ramo a terra, quindi col ginocchio ci si piega, ecco perché si esprime con la stessa radice. Ecco, però anche qui trovo il gruppo consonantico BR, Bet, Resh, Kaf, lo posso vocalizzare in due modi diversi, e se il contesto me lo permette posso trovare nella stessa parola significati diversi. Ma guardate, se andiamo proprio a prendere il sostantivo, quindi la benedizione, ci mettiamo una E finale, noi possiamo vocalizzare Berakà, questa è la benedizione, ma possiamo vocalizzare anche, ve ne faccio un altro, eccoli qui, Berekà, quindi due E e una soltanto, e questa è la piscina. Anche in ebraico moderno è stato ripreso, è la piscina, la pozza d'acqua, è una parola che si trova anche nella Bibbia per indicare le cisterne. E tra l'altro questo permette di stabilire anche dal punto di vista linguistico un collegamento fra l'acqua e la benedizione di Dio, l'acqua che irrora la terra. Questo permetterà a livello allegorico nel Midrash di avvicinare la benedizione appunto all'acqua, alla pioggia di Dio sulla terra, ma permetterà di trovare anche un criterio interno ai termini stessi, proprio perché è solo una questione di vocalizzazioni. Volete vederne qualcun'altra? Vediamo ancora qualcuna. Ma così avete un'idea di come, leggendo il testo in italiano, effettivamente noi ci affidiamo alla vocalizzazione masorettica che è già un'interpretazione. Cioè, quindi se poi leggiamo il testo tradotto in italiano, abbiamo il passaggio dal testo consonantico a quello vocalizzato a una traduzione che, come tutte le traduzioni, è sempre un tradimento. Ecco, anche questo, se troviamo questo gruppo consonantico, la mem, la che e la resh, noi possiamo vocalizzarlo così, maker, che vuol dire presto, in fretta, oppure può diventare mokar, che è il dono di nozze. E c'è una certa differenza fra la fretta e il dono di nozze. Ecco. Poi sulle dispense ne troverete anche qualcun altro. Ma questo procedimento sta proprio per farvi capire che già mettere le vocali nel testo consonantico significa interpretare. E interpretare, chiaramente, questo implica, allora interpretiamo secondo quali criteri? Ecco qua che entra in causa il secondo elemento che ha a che fare col Midrash, a quali criteri ci rifacciamo. Vi indico un altro esempio ancora ritrovabile nel testo biblico, questa volta nel Cantico dei Cantici, dove qui il discorso è più legato invece all'interpretazione sempre di un gruppo consonantico, non più solo in relazione alle vocali, ma anche agli accenti masorettici. Quindi qui facciamo un passo avanti. Se nel periodo più antico abbiamo interpretazioni diverse a seconda delle vocali che vengono inserite nei gruppi consonantici, quando i masoretti fisseranno il testo, il problema si porrà nuovamente, perché ci saranno delle vocali, quindi sulla vocalizzazione ci sarà perlomeno un binario che dice la tradizione lo ha fissato così, anche se comunque a livello midrashico si continuerà a leggere il testo anche senza vocali, ma in ogni caso ci sarà un binario che dirà la tradizione ha deciso questo. Ma come sapete, i masoretti non mettono solo le vocali, mettono anche gli accenti, di cui alcuni sono accenti tonici, altri indicano la punteggiatura. E allora è possibile interpretare diversamente il versetto biblico anche a partire dalla punteggiatura. Se andiamo a prendere il versetto 3 del primo capitolo del Cantico dei Cantici, troviamo la famosa espressione in ebraico Shemech Turah Shemecha, che viene tradotta con olio profumato, olio effuso è il tuo capo. Solitamente viene tradotta così, o perlomeno sulla versione CEI ho trovato olio profumato è il tuo nome. Ecco. Ora, il problema è proprio l'espressione Turah, che la CEI, per esempio, intende come aggettivo di olio. Ecco, il sheme nell'olio, turak, sarebbe profumato, poi sottinteso è il tuo nome, shemecha. Quindi turak come attributo di olio. Se però guardiamo la punteggiatura masoretica, troviamo una distinzione fra shemen, il sostantivo, e shemecha, l'altro sostantivo, e l'espressione turak, che qui viene letta come espressione verbale. La radice è rik, effondere, svuotare. E allora a questo punto è possibile, e si trova questa lettura in molti commenti rabbinici, è possibile intendere il versetto in quest'altro senso. Il tuo nome stesso, si parte quindi dalla fine, shemecha, riversa, svuota olio profumato. È un po' diverso. è un po' diverso, perché a questo punto Turach sarebbe una forma passivo-causativa, per chi sa l'ebraico, un ofal della radice rik, e quindi un verbo. Quindi in base alla punteggiatura, anche se le vocali sono già state messe, talvolta è possibile fare scelte diverse. E allora anche qui un testo, due possibili letture, e non posso dirvi è giusta una e sbagliata l'altra, posso solo dirvi sono possibili tutte e due, sono l'esempio tipico a livello biblico di come dalla stessa parola si possono far scaturire sensi diversi. Un po' come dice Geremia, che quando afferma che la parola di Dio è paragonabile alle scintille che provengono da un martello che batte sulla roccia, ogni scintilla contiene la verità, ma nessuna la contiene tutta. Quindi sono punti diversi, momenti diversi dello stesso testo. Ora, chiaramente, tutta la tradizione del commento del Midrash sorge in questo tipo di, nell'ambito di questo tipo di lettura del testo, dove non c'è una traduzione possibile, dove non c'è la traduzione migliore, ma dove c'è un binario tradizionale, ma all'interno del quale sono comunque possibili letture diverse. E allora a questo punto andiamo, se non avete domande, tutto chiaro fin qua? Ecco, se non avete domande andiamo a vedere come queste possibili traduzioni, questi possibili ampliamenti si possono notare in maniera ancora più esplicita all'interno del testo biblico. Faremo l'esempio con un salmo, il Salmo 78, che poi ritroverete integrale anche nelle dispense, e con alcune citazioni invece al libro della Genesi, di cui troverete gli esempi sia nelle dispense sia nel testo di Stenberger, qualcuno forse anche nel testo della Ventura Avanzinelli. Partiamo dal Salmo 78, tra l'altro un salmo definito nel Salterio come maschil, quindi uno di quei salmi che ha come obiettivo quello di spiegare qualcosa. Il termine, sapete che i salmi hanno sempre un titolo, o un'attribuzione o un titolo. Quando trovate maschil, trovate un'attribuzione che rimanda a un termine che ha una radice verbale, che è una di quelle appunto che hanno a che fare con la comprensione, l'apprendimento, quindi sakale la radice, la sin, la kaf e la lamed, per cui già dichiaratamente si potrebbe dire un salmo didattico. Questo salmo è stato definito da molti studiosi già una forma rudimentale di Midrash. Vi leggo qualche passaggio, i propri primissimi versi. Intanto l'esortazione proprio alla fine del versetto 1. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Qui c'è un riferimento al rapporto fra orecchio e bocca, che dove in qualche modo si dice che la parola ascoltata deve essere messa in relazione alla parola parlata che esce dalla bocca. In questo modo praticamente si vuol dare autorità non solo a quello che esce dalla bocca e che in qualche modo si rifà direttamente al testo scritto, quello inciso che abbiamo visto prima, ma anche a un ascolto che diventerà in seconda battuta una bocca che parla. Questi salmi hanno all'interno, lo vedremo subito, un richiamo al rapporto fra la generazione che insegna, quindi con la bocca, e la generazione che ascolta, perché a sua volta dovrà insegnare. Quindi c'è già questo legame a orecchio e bocca. Al versetto 2 il Salmo dice: aprirò la mia bocca in parabole, e il termine ebraico è mashal, Ecco, Mashal è proprio il termine tipico della parabola e anche dell'allegoria. E Mashal è un altro dei termini che ricorrerà nell'orizzonte midrashico. Rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Arcani in ebraico è reso con il termine chiddot, che indica in particolare anche gli enigmi. Quindi si fa riferimento qui direttamente a qualche cosa che parla per allegoria e secondo arcani antichi. Ed ecco qui la consegna di generazione in generazione. Non lo terremo nascosto ai loro figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza, le meraviglie che Egli ha compiuto. E il presupposto è ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo terremo nascosto ai nostri figli. E allora qui, in maniera diciamo indiretta, si fa riferimento a un racconto e a un riracconto continuo del testo biblico che non deve essere tenuto nascosto. Anche questo è uno degli elementi che in qualche modo rimanda al Midrash, perché riraccontare vuol dire in qualche modo porre delle domande al testo. È l'ora dell'intervallo? No, non abbiamo sentito. No, no, infatti si sente. Ecco, sempre il versetto 4 che vi ho appena letto: non terremo nascosto ai figli, ma lo diremo alla generazione futura, può essere inteso come una rilettura dei brani che compongono lo Shema, in questo caso di Deuteronomio 6, i versetti 4-9, dove si dice esplicitamente che questa parola che oggi ti sto dicendo dovrai raccontarla ai tuoi figli quando stai seduto in casa, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Ecco, questo non tenere nascosto da parte dei padri nei confronti dei figli, richiamato dal Salmo, può essere inteso come una rilettura di Deuteronomio 6. Ecco allora qual è uno dei modi con cui continuare a raccontarlo: attraverso parabole, rievocando gli enigmi dei tempi antichi. Quindi ci sono questi richiami interni al testo biblico che, se messi in relazione tra loro come abbiamo fatto adesso, ecco la campana, Salmo 78 con Deuteronomio 6, creano il Midrash. Cioè il Salmo 78 è midrashico in relazione a Deuteronomio 6 e viceversa. Volete fare una pausa o continuiamo?
No.
Continuiamo? Così si va e abbiamo più spazio per le domande. Ok. Ora, se andiamo avanti a leggere il Salmo, è molto lungo, quindi lo lascio poi alla vostra lettura a casa, ci accorgiamo che dopo aver ribadito, perché lo sappia la generazione futura e i figli che nasceranno, anch'essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, e si fa, diciamo, si sottolinea l'importanza del fatto che e questi figli non siano una generazione dal cuore incostante come i padri, ma possano essere meglio dei padri, si inizia poi a riraccontare tutta la storia di Israele. Ma lo si fa secondo lo stile celebrativo dei salmi. Quindi potremmo dire che dal versetto 9 fino alla fine del salmo sono 45-46 versetti. Ecco qui, no, 72, ecco. Praticamente quindi dal versetto 9 fino all'ultimo versetto 72 c'è una rilettura dell'Esodo, fatta però in chiave salmica. Quindi anche da questo punto di vista il Salmo 78 riracconta l'esperienza dell'Esodo e dell'arrivo nella terra promessa. Quindi una celebrazione che in chiave salmica è un midrash del testo dell'Esodo. Ma qui ve ne vorrei portare l'attenzione su alcuni passaggi biblici, dei quali forse in una lettura, non dico superficiale, ma anche solo che non tenga conto di queste attenzioni midrashiche, magari non ha permesso di cogliere alcune differenze che invece all'interno del testo sono fondamentali. Partiamo da Genesi 42, i versetti 21 e 22, adesso ve li rileggo testualmente, dove si parla, siamo della storia di Giuseppe, e si parla qui di un discorso fatto dai fratelli di Giuseppe in seguito alla sua vendita. In Genesi 42, 21, 22, i fratelli di Giuseppe avrebbero detto: allora si dissero l'un l'altro, certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuta addosso questa angoscia. A questo punto Ruben prese a dir loro: non ve lo avevo detto io, non peccate contro il ragazzo, ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci si domanda conto del suo sangue. Ora, se andiamo a confrontare questo brano in Genesi 42 con Genesi 37, dove la vendita del fratellino più piccolo da parte dei fratelli di fatto avviene, ci accorgiamo che non si fa assolutamente nessun riferimento al fatto che Giuseppe avesse supplicato i suoi fratelli. Quindi, se noi partiamo da Genesi 37, troviamo una narrazione dove Giuseppe viene venduto, ma non dice una parola. Arriviamo a Genesi 42, i fratelli angosciati che, rileggendo quanto avvenuto prima, dice: non vi ricordate la sua angoscia e come ci supplicava? Nel testo biblico questo non c'è. E allora questo presuppone che cosa? Che una lettura più tarda da parte del redattore finale abbia posto una domanda su all'interno del testo su quella che possa essere stata la risposta di Giuseppe ai fratelli che lo stavano vendendo, e mette nella bocca dei fratelli che si interrogano un fatto che nel capitolo precedenti non era assolutamente stato narrato. Questi sono ampliamenti, potremmo dire, del racconto biblico già interni al testo stesso. Qualcuno ha definito passaggi come questo una sorta di midrash intrabiblico, quindi di, diciamo, processo da parte di una comunità che legge, che si interroga e che, prima di fissare definitivamente il canone biblico, non solo pone delle domande ma cerca anche delle risposte. Non sappiamo secondo quali criteri a quest'epoca di canone non ancora chiuso si ponessero le domande al testo e si inserissero le risposte nella redazione finale, non lo sappiamo, non lo sapremo mai, ma si presuppone che comunque ci sia stata una rilettura autorevole da parte degli anziani della comunità. Un altro esempio di midrash intrabiblico: le indicazioni riguardo il sacrificio espiatorio. Al capitolo 4 del Levitico si danno delle indicazioni per l'offerta del sacrificio espiatorio da presentare in caso di peccato involontario. Vi ricordo che in questa sezione del Levitico si elencano tutti i peccati e si elencano di conseguenza i sacrifici per poter espiare i vari peccati. Ora, per il caso di peccato involontario, quindi necessità di sacrificio espiatorio, il testo specifica che come sacrificio vada offerto qualora si sia trasgredito ad un singolo comando. Lo trovate in particolare in Levitico 4:2. ripreso poi al versetti 13, 22 e 27. Quindi, se c'è una situazione di peccato involontario ad un singolo comando, si deve portare un sacrificio espiatorio al Tempio, e viene descritto come. Se andiamo a vedere il parallelo in Numeri 15, la stessa normativa viene estesa alla trasgressione di più precetti. Quindi il sacrificio espiatorio va portato quando? Se avrete mancato per inavvertenza e non avrete osservato tutti questi comandi che il Signore ha dato a Mosè, quando il Signore vi ha comandato per mezzo di Mosè dal giorno in cui il Signore vi ha dato comandi e in seguito nelle vostre successive generazioni. Quindi Numeri 15 rispetto a Levitico amplia l'applicazione del sacrificio per il precetto e aggiunge non solo i comandi che Dio ha dato attraverso Mosè, ma anche tutto ciò che è stato comandato in seguito nelle vostre successive generazioni. Quindi presuppone anche che ci sia una tradizione orale normativa che amplia i precetti della Torah scritta attraverso la cosiddetta Torah orale. Con la professoressa Milani avete parlato di Torah scritta e Torah orale. Ecco, qui c'è un esempio. Numeri 15 presuppone una Torah orale, perché Levitico 4 parla del sacrificio per la trasgressione a un solo precetto. Qui Numeri presuppone un'ampliazione attraverso le generazioni. Quindi questo è il presupposto di una Torah orale. E ancora, alla fine di Numeri 15, al versetto 26, si dice anche gli stranieri, qualora trasgrediscano ai precetti, ancora plurale, devono offrire sacrifici di questo tipo. Quindi un ulteriore ampliamento. Un altro interessante riguarda il riposo sabbatico. C'è un'osservanza sabbatica che viene prescritta, come sapete, nelle due versioni del Decalogo, Deuteronomio 5 e Esodo 20. Ci sono le due formulazioni. Tra l'altro, qui c'è un midrash immediatamente post-biblico, per cui si dice che, dato che in Deuteronomio 5 si dice osserva il riposo sabbatico, mentre nell'Esodo si parla di ricordo o viceversa, c'è un midrash che dice che il ricordo e l'osservanza sono due aspetti diversi che vanno tenuti insieme in un'unica emissione di voce di Dio al Sinai. Quindi c'è già un'interrogazione del testo biblico da parte della tradizione, che dice: perché da una parte mi si dice ricorda e dall'altra mi si dice osserva? Non è sempre il sabato, allora lo devo osservare o lo devo ricordare? La soluzione: Dio ha detto questo in un'unica emissione di voce, osserva e ricorda, quindi tienili insieme. Ma siamo ancora in un orizzonte generico. Osservare e ricordare può voler dire tante cose. Ecco. Una prima esplicitazione biblica di che cosa bisogna fare per osservare il riposo sabbatico lo troviamo in Geremia 17, a partire dal versetto 21. Qui c'è una prima classificazione dei lavori che di sabato non si possono fare. La tradizione orale poi ne troverà molti altri e declinerà questo precetto in un lungo esempio di lavori che non si possono fare. Però, come vedete, c'è già una scansione tra la Torah, Esodo e Deuteronomio, e il passo di Geremia, che oltretutto va di pari passo con l'osservazione midrashica dei maestri, unica emissione di voce da parte di Dio. Ecco, e poi l'ultimo di questi esempi di Midrash intrabiblico lo prendiamo ancora a partire dalla Torah, dall'Esodo, e lo risolviamo poi con alcuni testi esterni alla Torah. Ora, in Esodo 12, al versetto 9, vengono date le prescrizioni su come vada consumato e preparato l'agnello pasquale. La radice usata per indicare il modo in cui deve essere cotto l'agnello pasquale è la radice tzalah, tzade elamedeche, per chi sa l'ebraico, che significa arrostire sul fuoco, in pratica arrostire allo spiedo. In altri termini, l'agnello pasquale va arrostito allo spiedo. Nel testo dell'Esodo si dice che deve essere arrostito nel fuoco, quindi sali esce è scritto letteralmente. Arrostito nel fuoco esclude il fatto che possa essere cotto con una pentola d'acqua, quindi non può essere cotto immerso nell'acqua in una pentola, ma arrostito nel fuoco. Ora però, se passiamo sempre all'interno della Torah, in Deuteronomio 16, ai versetti 1-8, troviamo delle indicazioni un pochettino diverse, e come sappiamo il Deuteronomio risente della riforma di Giosia e quindi viene dopo. Il sacrificio immolato per Pasqua deve essere bestiame grosso o minuto, quindi non si parla più solo di agnello ma di bestiame anche grosso e minuto, non più dunque soltanto agnello ma anche sacrificio o toro, perché in realtà qui si parla di un sacrificio immolato per Pasqua dove probabilmente il toro per Pasqua non l'hanno mai usato, ma questo grosso o minuto può essere riferito anche semplicemente al grosso o minuto all'interno degli ovini. Si dice però che la Pasqua può essere celebrata solo a Gerusalemme e non in un qualsiasi altro luogo della terra promessa, quindi anche qui ampliamento narrativo. La vittima, attenzione, ecco quello che ci interessa, la vittima deve essere fatta cuocere, quindi non si usa più la radice arrostita sul fuoco, ma si usa la radice bashan, che indica fatta cuocere, può essere sia sul fuoco che sull'acqua. Allora, a questo punto ci sarà poi un testo delle cronache, nel secondo libro delle cronache al versetto 25, dove nel descrivere la riforma operata da Giosia anche riguardo alla Pasqua, si dirà che l'agnello pasquale può essere cotto in tutti e due i modi, arrostito nell'acqua, perché in realtà questo cotto sul fuoco permette tutte e due le scappatoie. Ora, questo ricorrere a un terzo versetto, in questo caso è stato Cronache 2, per risolvere l'aporia fra Esodo e Deuteronomio, diventerà poi una regola midrashica che verrà attribuita al maestro Hillel. Si dirà: dove ci sono due versetti in contraddizione all'interno della Torah, bisogna andare a cercare un terzo versetto per superare l'aporia. Ecco, qui lo troviamo semplicemente all'interno di un confronto fra narrazioni. Nel periodo post-biblico verrà attribuito al maestro Hillel e sarà una delle regole del Midrash. Allora, a questo punto cosa dire? Questi che abbiamo citato sono già Midrash, sono i presupposti del Midrash? La catalogazione degli studiosi qui diverge. C'è chi dice: queste sono soltanto rinarrazioni intrabibliche, il Midrash verrà dopo. C'è chi dice: il Midrash parte da qui, perché in realtà è da qui che si vede quanto i maestri interrogano o meno un testo. Io personalmente sposo un po' la tesi per cui questo è già Midrash intrabiblico, non solo riletture narrative, perché ritengo che già qui ci sia una mentalità midrashica, cioè già una mentalità intanto legata all'importanza della rilettura da una generazione all'altra, e poi il tentativo comunque di interrogare un testo, l'esempio di Giuseppe, ma non ha proprio detto niente quando l'hanno venduto, o di trovare la soluzione a un problema pratico, Ecco, l'agnello pasquale, come lo prepariamo, come lo cuociamo? Abbiamo due testi diversi nella Torah, che è il testo normativo per eccellenza. Andiamo a cercare la soluzione nelle cronache, che è un testo che finirà nella terza parte della catalogazione biblica Torah, Nevim, Ketuvim. Le cronache fanno parte degli scritti agiografici. E allora si prenderà un testo, in questo caso esterno alla Torah, per superare un problema interno alla Torah stessa. Ora, tutto questo nel tempo prenderà i due grossi filoni che vi ho accennato all'inizio. Da una parte ci sarà l'attenzione a continuare a cercare nella Torah degli appoggi per i precetti, ma nello stesso tempo a trovare ampliamenti nella prassi tradizionale laddove il precetto della Torah non dice abbastanza. Facciamo un altro esempio che riporta in maniera anche molto buffa spesso Moni Ovadia all'interno dei suoi spettacoli. Sapete che c'è un precetto legato alle norme alimentari, che è quello di non mangiare latticini e carne nello stesso pasto, che si fonda sul passo della Torah: non cuocerà il capretto nel latte di sua madre. Ora, il passo della Torah dice non cuocerai il capretto nel latte di sua madre, non dice che nessuna carne di nessun tipo di animale potrà essere mangiata insieme a del latte e a dei latticini, ecco. Che poi qui latte di sua madre si dovrebbero intendere i latticini di capra, dovrebbe essere il capretto solo nei latticini di capra. Di fatto il precetto a noi arrivato oggi dice che nessun tipo tra le carni permesse può essere mangiato con nessun tipo di latte, né di capra né di mucca, nello stesso pasto. È evidente che partendo dal passo della Torah la tradizione ha ampliato tutto questo, mettendo non solo le carni di capra come vietate nel momento in cui sono unite al latte, ma tutte le carni di animale. Questo perché? Per evitare errori, per evitare che per disattenzione o poca conoscenza dei testi qualcuno non si limitasse e sbagliasse e confondesse la carne di capretto con quella di mucca o viceversa. E allora si è, a un certo punto la tradizione, quindi la Torah orale, ha detto niente carne unita al latte, a nessun tipo di latte, nessun tipo di carne unita al latte, così non ci si sbaglia. A questo punto da una parte sta la carne, dall'altra sta il latte e stiamo tranquilli. Ma su questo midrashicamente si è ulteriormente costruito, ci si è posta la domanda, ma a un certo punto che problema c'è nel cuocere il capretto nel latte di sua madre? Qui si è interrogata direttamente la Torah, dove sta il problema? Una delle risposte è che quella che riporta Moni Ovadia: il capretto macellato è segno di morte, il latte munto da sua madre è segno di vita, e allora non può stare sulla stessa tavola un segno di morte e un segno di vita. Ma qui siamo di nuovo di fronte a una rilettura del testo dove, ponendo una domanda, si è cercato di trovare un significato ulteriore. Quindi è la mentalità midrashica che opera questo tipo di operazioni di lettura del testo. Quindi ci sarà il filone che cerca i precetti, il loro fondamento e la loro applicazione, e sarà il Midrash Halakha, quindi il Midrash Halakhico. Mentre invece ci sarà il Midrash che interroga i testi più a livello narrativo, come abbiamo visto nel caso delle storie di Giuseppe, il capitolo 42 che interroga il capitolo 37, ma Giuseppe non ha proprio detto nulla, e questo sarà il Midrash Haggadah, quindi il Midrash Haggadico. Ecco. Io ho deciso in questo corso di tener presente più il Midrash Haggadico, perché poi di fatto è quello che più facilmente incontrate anche come non ebrei. Primo, perché è quello più facilmente tradotto in italiano. Primo perché è quello più facilmente anche accessibile, perché è quello che commenta le narrazioni delle grandi storie bibliche. Ecco. Però ho deciso anche di fare qualche esempio, lo faremo più verso la fine, legato al Targum, sempre perché ritengo che anche il Targum già sia una forma di Midrash. È evidente che leggendo la scrittura in questo modo non ci sarà mai un senso solo, ce ne saranno tanti, perché attraverso il metodo midrashico sarà possibile trovare nel testo spiegazioni che possono andare, come ricorda la tradizione, anche in direzioni diverse. Ma tutto questo fa parte di una verità, appunto, che si dà nella storia secondo la percezione umana, una percezione che cresce nel tempo. Ecco, un altro degli elementi dell'orizzonte midrascico è proprio la convinzione che la verità si percepisce nel tempo, strada facendo. È un elemento, tra l'altro, che si trova anche nelle scritture cristiane, quando Gesù dice ai discepoli: non tutto quello che vi ho insegnato non lo capirete immediatamente adesso, ma verrà lo Spirito a svelarvi nel tempo ciò che non potete comprendere immediatamente. Ecco, dal punto di vista ebraico, il Midrash costituisce un po' quello Spirito di Dio presente nella storia. Guardate che si parla di Spirito Santo anche in ambito ebraico, naturalmente non in chiave trinitaria. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio che ha parlato al Sinai, ma che nella comunità di chi legge il testo continua a essere presente e permette di sviscerare tutti quei sensi che la parola contiene, ma che l'uomo non può comprendere in un istante. In qualche modo la lingua ebraica fatta per gruppi consonantici che possono essere vocalizzati in maniera diversa, ne sono un po' un segno. Cioè il fatto che io possa porre vocali diverse, possa trovare significati diversi, possa interrogare il testo biblico e far sviscerare sensi che vanno in varie direzioni, è segno di una presenza dello Spirito Santo di Dio nella storia che si dà progressivamente di generazione in generazione. Questo ha dato origine alla Torah orale, che per l'ebreo, come sapete, è ricondotta al Sinai tanto quanto la Torah scritta. Ci sono domande fin quanto abbiamo adesso? Osservazioni? No, ecco, capisco che per chi magari è più abituato a leggere la scrittura sapendo che c'è una gerarchia che ne ha fissato in qualche modo l'interpretazione esatta all'interno di quel gruppo di credenti, questo modo di leggere il testo è un po' l'opposto. È un po' l'opposto, cioè qui non c'è lettura gerarchica per cui un significato diventa più importante dell'altro. Qui tutto viene messo sullo stesso piano. E il modo in cui poi la tradizione ha cercato delle regole e le ha fissate, desumendole da queste riletture già interne al testo biblico che abbiamo visto, tiene conto di un modo di considerare il cosiddetto Mashal, la parabola, in una certa maniera. Cerco di spiegarmi meglio. Quando noi troviamo questo termine Mashal nella scrittura, chi di voi ha fatto i corsi classici di esegesi l'ha sentita utilizzare prevalentemente come parabola, allegoria. È vero, ma il mashal dal punto di vista ebraico è una parabola, un'allegoria molto ampia, cioè non è solo la parabola tipo quella che Gesù racconta nei Vangeli e che noi possiamo ritrovare tra l'altro come parallelo nei detti dei padri confluiti nella Mishnah, il cosiddetto Pirkei Avot. È l'unico trattato della Mishnah tradotto in italiano. è una parte di un trattato, il Pirkei Avot sta dentro un trattato più ampio, e solo questa parte è stata tradotta in italiano. La trovate se andate in librerie come la Claudiana o come la libreria d'Avar, la trovate in varie edizioni, c'è nell'edizione di Mamasce, c'è in edizioni diverse. Una traduzione abbastanza interessante dei Pirkei Avot c'è nel testo della della Paideia di Brescia, che ha come titolo Leggere la Mishnah, e poi all'interno lascia uno spazio abbastanza ampio al trattato dei padri, al Pirkei Avot, e lo riporta tutto tradotto in italiano. Altrimenti, se volete l'ebraico e il fronte italiano e la versione italiana a fronte, c'è l'edizione di Mamasce che potete trovare per esempio in librerie come la Claudiana che ho menzionato prima. C'è di Mamasce, forse non solo di Mamasce. Ora, se leggete i detti dei padri e leggete i Vangeli, soprattutto i Vangeli sinottici, vi accorgete che molte delle parabole che Gesù ha raccontato nei Vangeli sono ritrovabili nei detti dei padri, anche certi modi di dire. Vuol dire quindi che Gesù ha usato quegli esempi, quelle parabole che erano tipiche del suo tempo. E anche queste sono mashal. Come Meshalim, il plurale di Mashal, sono i proverbi, e anche questo stanno nell'orizzonte di questo termine. Io però vorrei proporvi, così intanto da qui a settimana prossima ci pensate, il rapporto fra questi due termini. Io posso avere da una parte il Mashal, quindi l'esempio, la parabola, il racconto, e dall'altra, per chi ha studiato ebraico, conosce un po' di ebraico, il Nimshal, adesso per gli altri lo spieghiamo. Vedete che la parola Mashal è in qualche modo presente sia nel sostantivo Mashal che nel verbo, questo è un verbo, Nimshal. Questa potremmo dire è la parabola, la struttura narrativa. Nimshal è ciò che è rappresentato. Qui è come si rappresenta. Quindi qui potremmo dire come si rappresenta. Scusate, ho una calligrafia pessima e lo so. Come si rappresenta. E dall'altra parte ciò che è rappresentato. Ora, ciò che è rappresentato insieme, unitamente al modello narrativo. Adesso mi spiego meglio. Praticamente, quando io mi trovo di fronte a un racconto tipo parabola, per intenderci, o tipo ampliamento di un racconto biblico, devo avere chiara la differenza e il rapporto fra il racconto in sé e il modello narrativo che ho usato per esprimere ciò che è rappresentato. Dovrà sempre esserci una relazione chiara. Tutte le regole del Midrash nascono all'interno del tentativo di tenere insieme il Mashal col Nimshal, cioè ci dovranno essere delle regole che mi diranno fino a che punto posso spaziare, perché io posso anche scrivere un racconto fantastico. Ora, ciò che abbiamo letto come Midrash intrabiblico non è un racconto fantastico, e ciò che diventerà poi il corpus narrativo dei Midrashim non è un racconto fantastico. Quindi dovrò avere dei limiti, quindi dovrò capire bene, e questo cercheremo di farlo nei testi che poi vi sottoporrò nelle prossime lezioni, dovremmo capire bene qual è il modello narrativo usato, in che modo esprime ciò che è rappresentato e qual è la trama narrativa. Cioè, non sono mai narrazioni casuali. Noi molto spesso siamo tendiamo a leggere la parte più narrativa gadica del testo biblico e dei Midrash più da un punto di vista semplicemente narrativo. Ecco. Mentre invece è importante andare a cogliere il modello sottostante, ciò che è rappresentato è il modello di riferimento, per capire per esempio in che maniera si usano certi modelli per esprimere la figura di Dio. Ecco, le parabole spesso utilizzano modelli come il padre, l'anziano, pensate per esempio alla cerco parabole cristiane per, in maniera che tutti capiscano, il figlio il prodigo per esempio, ecco, il buon samaritano, ecco, il seminatore nel campo. Ecco, sono tutte parabole dove evidentemente il protagonista in qualche modo rappresenta Dio. Ora, questo Dio con che modello narrativo viene rappresentato? Quindi la regola sarà in che maniera posso esprimerlo, in che modo e fino a che punto la narrazione potrà dire qualcosa di lui. E quando mi trovo di fronte a narrazioni che parlano di lui in maniera diversa, come accordo le diversità? Ecco, tutto questo sta alla base di ciò che diventeranno le regole midrashiche. Quindi anche un racconto apparentemente tranquillo nella scrittura in realtà risente di questa tensione, che negli strati narrativi più antichi è appunto rilevabile in maniera indiretta, si fa sempre più emergente in testi come quello dei Salmi, che sono più vicini al periodo, o meglio sono interni al periodo medio giudaico, che come vi dicevo è quello all'interno del quale si forma e si fissa il canone ebraico e che è caratterizzato sia da tensioni che da fermenti religiosi, ma poi diventerà molto più esplicito a partire dal primo secolo per svilupparsi poi nel giudaismo post-biblico, dove si ricondurranno ai maestri quelle regole che nel frattempo si sono disunte, si sono fissate. Quindi il Midrash non fissa delle regole e poi si sviluppa, ma a rovescio nasce pian piano all'interno della scrittura, ne esce e a un certo punto comincia a dirsi: ma fissiamo delle regole per continuare a farlo in maniera corretta. Quindi nasce da un processo induttivo che all'interno del quale pian piano si desumono quelle che diventeranno le regole. Nella mentalità occidentale solitamente si fa rovescio, si fissano dei parametri e poi si scrive. Ecco, qui vi sto dicendo che il Midrash nasce secondo un processo esattamente opposto. Nasce con la storia del popolo di Israele, esce dal testo biblico e poi si dà delle regole che in realtà vengono prese, vengono in qualche modo tirate fuori dal modo con cui la Bibbia si è riletta all'interno del canone. Ecco, questo naturalmente è un modo di procedere tipicamente semitico. È evidente che siamo qua in un orizzonte di pensiero che non è assolutamente quello occidentale. Quando faccio questi confronti non voglio assolutamente metterli in concorrenza, ma semplicemente voglio dire che sono diversi. Questo è evidentemente. Ma non è difficile, si tratta di entrare in un altro modo di pensare. Tutto è difficile nel momento in cui non si ha la chiave per poter aprire la porta di ciò che è contenuto dentro una cassaforte. Nel momento in cui si cerca di acquisire la chiave, come state facendo voi, per aprire la porta, allora a quel punto diventa più facile, diventa meno difficile. È chiaro che dobbiamo avere la coscienza del limite. Noi lo stiamo facendo prevalentemente in italiano, perché se l'ebraico lo conoscono pochi di voi, non posso dare il testo ebraico, pensare che tutti mi vedano il testo ebraico. Lo facciamo in italiano e lo facciamo all'interno di una cultura che ci ha formato con parametri mentali un po' diversi. Se siamo coscienti del limite, Io sono del parere che si può fare, l'importante è che uno sappia che lo farà con dei limiti, ma questo non è un problema, assolutamente. Ecco. Ok, domande? Siete così bravi, nessuno?
No,
fantastico. Senza, no, ma perché non è chiaro quello che ho detto senza parole o perché? O perché? No, perché come vedete, io sto seguendo, non so se avete davanti la scansione che è stata messa nell'annuario. Prego, era una domanda?
Sì, sì. Io sono arrivata con qualche minuto di ritardo, mi trovo in aula, e lei forse ha già spiegato perché era scritto senza vocali. Anche gli arabi scrivono.
Sì, perché sia gli arabi che gli ebrei utilizzano le lettere dell'alfabeto fenicio, che nell'arabo ha subito una modificazione. Nell'ebraico è l'alfabeto fenicio passato per Babilonia, dove ha assunto quella forma quadrata che è quella tipica dell'ebraico biblico. Nell'arabo invece ha modificato proprio il segno, assumendo una forma che permette di legare le consonanti. Ma l'alfabeto è solo consonantico. Anche la lingua araba scrive le consonanti, le vocali in entrambi i casi sono state aggiunte successivamente.
Come? A seconda del significato
che si può dare. Il testo massoretico fissa una lettura che diventerà quella tradizionale, ma le vocali sono un'aggiunta successiva che, quando queste lingue erano parlate, l'ebraico biblico e l'aramaico, non aveva bisogno di essere scritta, si scrivevano le consonanti e si sapeva esattamente come vocalizzarle. Quando si è cominciato a parlare una lingua diversa, allora è stato necessario fissare la lettura del testo, e se ne è fissata una. Se ne è fissata una, quella prevalente, ma è tipico delle lingue semitiche scrivere solo le consonanti. Se lei va in Israele oggi, l'ebraico moderno ha ripreso a scrivere e parlare così, inserisce le vocali solo quando servono, ma se prende un romanzo non so, di Grossman, scritto nella lingua originale, trova solo l'alfabeto consonantico, ma qualsiasi israeliano sa, leggendolo, che vocali inserire. Ecco. Quindi è proprio tipico di queste lingue. La vocale serve a chi appunto non le parla tutti i giorni.
Quindi. Sì, però lì, come lei ha mostrato così bene, che se inserisci vocali diverse...
Dice un'altra cosa, sì.
Viene fuori un'altra.
E questo spiega anche il modo di pensare diverso, cioè la possibilità che di fronte allo stesso gruppo di lettere si possano dedurre cose diverse. Quindi è una lingua che presuppone che ci siano aporie nella lettura.
Quindi anche nell'ebraico moderno, quando scrivono così, presuppongono, sì, che tu lo possa leggere in diverso.
Ma tant'è vero che quando, per esempio, si tratta di un nome proprio o di una parola presa da un'altra lingua, semplicemente traslitterata, la prima volta che la si trova in un testo viene inserita con le vocali. Altrimenti, se sono parole che vengono dall'ebraico biblico, no. Ecco. Quindi, sì, è possibile leggere questi testi senza grossi problemi se si entra in questo ordine di idee. Questo ci dice anche quanto, passando all'oggi, non sia facile dialogare fra cultura occidentale e Medio Oriente, perché ciò che è chiaro a noi, dove tutto è preciso, incasellabile, diciamo inseribile in un certo orizzonte, dall'altra parte non è così scontato. Sono proprio due orizzonti di pensiero. Io cercherò in qualche modo di farvi entrare in questo, che ecco, io sono di madre ebrea e padre cattolico, quindi conosco sia l'una che l'altra tradizione, e mi rendo conto che chi come me ha avuto la fortuna di nascere all'interno di un matrimonio misto ha la possibilità di capire entrambe le parti, perché entrambi gli orizzonti, perché si cresce inevitabilmente con un duplice codice di riferimento. Per chi cresce con un codice solo, non per colpa sua, la fatica è maggiore. Però non è impossibile, ecco, si tratta di entrare pian piano in un'altra logica. E proprio, le basta come risposta o voleva altro?
Sì, lo portavo a un livello di più, quando noi leggiamo nelle nostre note, delle nostre Bibbie, no? Testo insicuro, testo corrotto, forse un'altra cosa.
No, corrotto perché magari il manoscritto non è chiaro.
A volte è questa cosa qua.
Perché molto spesso appunto accanto a questa difficoltà c'è anche quella di un testo pervenuto magari in maniera frammentaria, oppure cioè, un testo dove neppure la vocalizzazione massorettica ha chiarito in forma evidente come tradurlo. È più facile che ci siano situazioni aperte dal punto di vista della traduzione in un percorso di questo tipo. Volevo invece dirvi che nell'annuario trovate una scansione del programma che io terrò presente, nel senso che questi elementi li tratterò tutti. Però nello scrivere le dispense ho fatto qualche aggiustamento, per cui questi elementi li troverete tutti, non esattamente presentati in quest'ordine, che rimane comunque un riferimento, perché se notate oggi abbiamo parlato sia degli ampliamenti narrativi interni alla scrittura che della tradizione del Perush e del Beur. Ora di questo vi dirò ancora qualcosa, come vi dirò ancora qualcosa del giudaismo rabbinico e della lettura sinagogale della Torah, per poi entrare in quelli che sono i metodi dell'esegesi rabbinica, così come i maestri li hanno fissati a posteriori. Ecco. Però ci tenevo appunto a dirvi che in questo modo di procedere è anche abbastanza normale creare aggiustamenti, che poi ogni docente fa rispetto al programma, per carità, ma che soprattutto in un tipo di argomenti come questo sono inevitabili. Ecco. Quindi ecco, voi sentitevi liberi di fare domande anche durante la spiegazione. Ecco, non mi fanno assolutamente problema, ecco. Proprio perché è importante che ci sia un codice di comunicazione chiaro. Ecco. Altre domande? Prego, prima uno, poi l'altro. Prego.
No, ma chiarimento, forse l'aveva detto all'inizio, volevo chiarire il rapporto tra il Midrash e quella che poi la Mishnah e il Talmud,
no? Sì.
In particolare, le lezioni precedenti della Mishnah erano state riscritte dalla Torah
orale, ok.
Poi si partiva il Talmud
e sono le discussioni su Torah scritta e Torah orale.
Orale che prevede poi anche la Gemara.
La Gemara e la discussione.
Però quello che non siamo riuscito a capire,
il Midrash dove sta?
Il Midrash, perché per esempio ho visto in biblioteca il Midrash delle Bereshit, no?
Sì.
Che alcune volte anche nella Genesi cattolica lo si utilizza, no? Per in Genesi, ad esempio. E volevo chiarire se, ad esempio, nella Mishnah, che non è stata riscritto, quindi già che era compresa quindi al Sinai, però c'è qualche forse tecnica di Midrash.
Certo.
In questo senso, volevo capire se magari quel Midrash, che è poi indipendente, ha dei suoi libri. Il commento alla Genesi, come diceva lei all'inizio, però comunque è presente nella
anche come genere letterario, certo,
per capire appunto, sì. Ecco, se è tracciato e forse
certo, il Midrash è un genere letterario che noi troviamo già a partire dalla Bibbia, come avete visto, lo ritroviamo nella Mishnah, lo ritroviamo ampiamente nel Talmud, soprattutto nelle sezioni aggadiche. Poi però c'è anche il Midrash come corpo di testi canonizzati, come per esempio il Bereshit Rabbà, il commento alla Genesi, che costituiscono non solo un genere letterario, ma addirittura anche un testo, un commento rabbinico alla scrittura. Quindi noi lo possiamo trovare su tutti e due i binari, sia sul binario interno alla letteratura rabbinica, quindi interno alla Mishnah, interno al Talmud, e lì allora saranno passi, saranno brevi sezioni, oppure come commento alla scrittura canonizzato.
Questo anche nel tempo, ad esempio in epoca tale abbiamo acquistato Rashi, il commento alla, in francese al Pentateuco.
Sì.
Quello è un Midrash di Rashi?
È una raccolta di Midrashim, cioè Rashi che cosa fa? Fa una selezione di Midrashim presa dai testi precedenti e la ripropone nella sua chiave. Quindi quella di Rashi è una chiave che sta un po' fra il midrashico e lo storico critico. Ecco. Quindi Rashi ripropone una selezione di Midrashim presi dai testi. No, è per questo che dicevo all'inizio, attenzione a come usiamo il termine, perché come ha ben sottolineato lei, può indicarmi un passo della Mishnah o può indicarmi un libro. È Midrash uno e Midrash l'altro.
Sì.
Sì, sì, no, quindi lei può trovare del Midrash nella Mishnah e nel Talmud o può comparare il Midrash su tutta la Genesi. Da una parte sarà riferito a una pericope, dall'altra invece a tutto il commento del testo biblico. E come abbiamo visto, già dentro al testo biblico qualcosa c'è. L'altra domanda?
La domanda magari è un po' dal contesto, però linguisticamente parlando, a questo punto come poniamo il fatto che il pensiero di Gesù, che è un giudino del suo tempo, che parla di questa cultura fondamentalmente orientale e per certe diverse volte anche non facilmente assimilabile alla nostra, è linguisticamente però, come dire, trasferito su un testo greco e diffuso con un testo greco.
E questo infatti è un problema, perché soprattutto, non so se voi sapete che i Vangeli sono catalogati all'università ebraica nella sezione di teologia come scritti giudaici. Io ho studiato all'università di Gerusalemme e li ho ritrovati lì, perché anche da un punto di vista ebraico sono interessanti, nel senso che quel che scrive in greco in realtà pensa secondo categorie semitiche, soprattutto Giovanni, ecco. Soprattutto Matteo, magari Luca un po' meno, ma è evidente che chi scrive quei testi usa la lingua greca ma ragiona come un semita. E allora qui il problema, infatti una volta si parlava di semitismi, aramaismi dentro il testo canonico dei Vangeli, adesso si è capito, ci sono dei bellissimi studi al riguardo, si è capito che il testo greco dei Vangeli non va letto secondo i criteri del greco classico, ma va letto in un altro modo, proprio perché è uno strumento utilizzato da persone, da autori, che comunque si esprimono in un orizzonte di pensiero che non è quello greco. E quindi qui il problema è trovare il corrispondente ebraico dei termini chiave in greco. Vi faccio solo un esempio, il prologo del Vangelo di Giovanni, tutti lo conosciamo, si parla di Logos, che era prima presso Dio e adesso si manifesta nella vicenda di Gesù di Nazareth. Ora, Logos non è esattamente, da un punto di vista linguistico, non è esattamente il Dabar semitico, la parola, perché il Dabar semitico intanto comprende la parola e l'azione, la parola e anche la cosa. Perché davar in ebraico significa sia parola che cosa in ebraico biblico. Tant'è che anche qui, quando lo si trova all'interno della scrittura, all'interno anche della Torah, non sempre è facile tradurre dove significa parola e dove significa cosa. A volte è evidente, a volte no. Il logos è un criterio di pensiero, rimanda a diciamo così, ha un concetto greco che è più astratto. E allora, chi ha usato questo termine logos l'ha usato nel senso del logos greco, criterio di intellegibilità, o nel senso del dabar semitico? E su questo si sta studiando. Che cosa voleva dire Giovanni nel prologo ai Vangeli? Che cosa voleva dire Luca coi Vangeli dell'infanzia, che sono una sorta di Torah evangelica nel Vangelo? Cioè, questi autori come usavano la lingua? Che senso le davano? Ecco, questo è oggetto di studio oggi, ed è oggetto di studio proprio perché si è riscoperto il giudaismo, cioè si è capito che il giudaismo è importante per capire gli scritti cristiani. Ecco, perché è evidente che i Vangeli si fissano nel primo secolo dell'era cristiana o dell'era volgare, che è lo stesso secolo in cui si fissa la Mishnah. Che ci siano allora dei parallelismi fra la parte aggadica, midrashica, della Mishnah ai Vangeli è ovvio, il periodo è quello. Però mentre nella Mishnah tutto questo è scritto in ebraico o aramaico in alcuni passaggi, e quindi evidentemente chi lo percepisce oggi lo percepisce in un chiaro orizzonte semitico, i Vangeli sono scritti in greco e l'orizzonte semitico va recuperato. E questo è il problema principale, a mio avviso. Altre domande? Ecco, comunque tenete presente che lo scoglio più grosso del corso sarà proprio questo: entrare in un modo di pensare che non è quello greco occidentale. Ecco, ma non è impossibile, no? Poi vi percepisco molto motivati da come ascoltate, per cui direi che non c'è problema. C'è qualcuno di voi che poi dovrà sostenere l'esame del corso perché lo inserisce in qualche curriculum? Quanti siete? Ah, ok, poi magari per chi dovrà fare l'esame, magari poi prima della fine del corso ci vediamo un attimo, così vi dico come orientarvi. Va bene. Ma adesso mi vede. Questo punto terminiamo, ci vediamo venerdì prossimo, e se continuiamo come oggi vi va bene? Ok, perfetto. Se c'è qualcosa che vi disturba, basta domandare. Ok.
Gracias.